dato che domande sono molto numerose, poi molte sono multiple, eccetera, se rispondo una per una a tutti i punti, faccio una specie di laundry list, di lista della spesa.
Ah, riscrive il libro.
Riscrivo il libro, magari cambiando qualcosa. Quindi terrò presente le domande, ma forse non risponderò punto per punto a ciascuno di esse, perché faremo le 3 del pomeriggio e soprattutto avrebbe un andamento un po' troppo manualistico. La questione sollevata nei primi due interventi, ci sono molti modi per creare occupazione, e quello che viene meno discusso, che è molto lontano dall'essere approvato anche da una, non dico una maggioranza, ma una apprezzabile minoranza, e il modo migliore per creare lavoro è creare lavoro, come è stato fatto nel New Deal rooseveltiano degli anni 30. Tra l'altro nella commissione bilancio è in discussione una legge, una proposta di legge ben costruita, che si intitola Green New Deal, perché non guarda soltanto alla creazione di lavoro, ma anche a che cosa si crea mediante lavoro. Una questione a cui io dedico molte pagine nel libro, non soltanto tornare a produrre più automobili, più tablet, più telefoni, più biciclette anche, ma badare che cosa si produce. Però tornando alla questione, se uno dispone di 15 miliardi può fare due cose: le distribuisce alle imprese riducendo un po' l'IRAP, dando qualche miliardo di euro si assumono dei laureati, magari verificando che non cacciano il quarantenne o la quarantenne mentre assumono un ventenne, che è quello che regolarmente accade. Può alleggerire qualche altro tipo di imposta, eccetera. Il risultato molto probabile è che la creazione netta, ripeto, netta di nuovo lavoro sarà molto modesta. Ora, con 15 miliardi si mettono al lavoro, contributi compresi, 1 milione di persone a 1.000-1.200 euro l'anno più i contributi, e si potrebbe anche utilizzare una parte degli ammortizzatori sociali, non costringendo nessuno a fare qualcosa che non vuole, ma proponendo di scegliere se continuare a percepire gli 800 euro della cassa integrazione o i 1.200 di un lavoro professionalmente qualificato, degno, che vada in nuovi settori e non vada soltanto a produrre gadget o altre cose del genere. È quello che si fece nel New Deal appunto degli anni 30, questa legge in discussione non so se ne uscirà mai, ma comunque sopra in discussione nella commissione lavoro della Camera, riprende una delle lezioni fondamentali del New Deal. Ci vuole un'agenzia statale fatta da poche persone in gamba, che fa pochissime cose, stabilisce quanti soldi ci vogliono per fare determinate cose, stabilisce l'ammontare del reddito, del salario e dei contributi, e poi affida dei progetti localmente che vadano il più possibile in attività ad alta intensità di lavoro. E alta intensità di lavoro vuol dire beni culturali, vuol dire dissesto idrogeologico, vuol dire ristrutturazione degli ospedali, vuol dire ristrutturazione delle scuole, il 50% delle quali non sono norma dal punto di vista delle norme di sicurezza, e anche se sarebbero assunti dallo Stato, però chi li fa effettivamente lavorare poi è l'impresa locale, la cooperativa, appunto qualche forma di impresa sociale, i comuni, la regione o che altro, perché i progetti dovrebbero essere tutti locali. ci sono infiniti documenti, infiniti studi, infinite che mostrano come spendere 15 miliardi creando direttamente occupazione sia molto più efficace che non spendere 15 miliardi facendo un po' di sconti fiscali, un po' di riducendo il cosiddetto cuneo fiscale, che in generale significa tagliare i contributi, che vuol dire tagliare la sanità, la pensione, la scuola, eccetera. Qualcuno deve spiegarmi perché una proposta molto ragionevole, che ha dietro, ripeto, fior di studi da parte di molti economisti americani, inglesi, tedeschi, eccetera, fa pochissima strada. Una delle ragioni è l'ha toccato qualcuno, il monopolio della cultura economica, il monopolio della cultura politica, il monopolio della cultura dei media, per cui certe cose non si possono nemmeno toccare. Perché se uno dice lo Stato dovrebbe creare direttamente occupazione, dice ah, ci siamo, siamo da capo con quelli che scavano i fossi che qualcun altro riempie, quindi in realtà il valore aggiunto non è praticamente nulla. È totalmente falso, è totalmente sballato, non ci sono argomenti che reggano da questo punto di vista, però sono gli argomenti che circolano nei media, nei corsi di economia, nei manuali di economia, per cui quello che si potrebbe fare realisticamente spendendo la stessa somma in un modo diverso non si fa. La qualità del dibattito pubblico, beh, questo è un punto molto importante che è anche qui molto difficile da recuperare, ma che sarebbe indispensabile, sarebbe necessario, perché quello che si dimentica un po' spesso, Grillo in particolare lo dimentica, ma anche molti altri lo dimenticano nello schieramento politico, è che la democrazia non è la libertà di scegliere tra le alternative che ci vengono proposte. La democrazia è la libertà di scegliere quali saranno le alternative su cui eventualmente si dovrà decidere. Perché se qualcuno mi propone già l'agenda confezionata, combinata da qualche gruppo di saggi o altre cose del genere, beh, la democrazia è finita, non esiste. E per questo il dibattito pubblico sarebbe molto importante, e purtroppo con la scomparsa di fatto dei partiti il dibattito pubblico è venuto meno. Nella mia città intorno agli anni 70 c'erano 500 associazioni culturali in cui la sera si discuteva di politica, si presentava il libro, si presentava il tizio, però in fondo si discuteva di politica. Molte cose importanti hanno avuto un lungo corso di dibattito pubblico, compreso il varo del sistema sanitario nazionale, che è del 78, ma di cui si discusse molto negli anni 70 anche in circoscritte sedi pubbliche. Il fatto è che molte di queste associazioni, nella mia città come in 100 altre città d'Italia, in qualche modo erano collegate a un partito, alcune guardavano ai socialisti, altre al PC, altre alla Democrazia Cristiana, furono molto importanti, altre ai liberali, perché c'era una spinta politica dietro che sosteneva il dibattito pubblico. I partiti si sono chiusi in se stessi e badano soltanto alle prossime scadenze elettorali. Dove sono i circoli in cui in modo approfondito e disinteressato, perché si può anche discutere di progetti che sono molti anni in là da venire, non esistono più in quasi nessuna città. E questo è una lacuna particolarmente rilevante in Italia, perché in qualche altro paese c'è un filo più di dibattito, non molto di più, perché l'ideologia neoliberale è una cappa di piombo che ha soppresso dovunque il dibattito, perché sostiene che la democrazia è decidere tra alternative, e se non ci sono alternative non c'è niente da decidere o da discutere. E quindi la battuta alla Thatcher non ci sono alternative, la battuta alternative loss alla tedesca sono diventate il criterio non democratico dominante. Dato che c'è il deficit, che siamo sull'orlo della catastrofe, che occorre tagliare le pensioni, la sanità, eccetera, perché sono russi che non possiamo permetterci e altre cose del genere, la discussione è finita prima di cominciare. E bisogna riaprirla, ma di circoli come questo quante ne sono in Italia?
Altri patrimoni dove ci sono? Cioè, anche quelli vecchi.
Sì, vabbè, d'accordo. Faccio una poca vostra quindi comunque il dibattito sulle alternative tre anni che si dovrebbero affrontare sul far crescere le alternative di fronte a una cultura che a partire dai media, dai quotidiani eccetera batte ogni giorno un mantra martellante non ci sono alternative, beh questo sarebbe un compito pubblico, un compito civile, un compito politico di primaria importanza. Speriamo che circoli di questo tipo si moltiplichino.
Sì, io ringrazio.
Volevo dire ancora un paio di cose. No, il produrre che cosa? Ci sono decine di pagine nel mio libro sul il produrre che cosa. Sto anche scrivendo un altro paio di libretti precisamente su questo per diversi motivi. Uno è che le tecnologie hanno fatto sì che tutti gli oggetti materiali, anche molti servizi non materiali, vengano prodotti da macchine, da computer o da altro. E questo processo di automazione, di automatizzazione ha fatto grandi passi negli ultimi 5 o 6 anni. Quindi producendo le stesse cose non arriveremo mai più ai livelli di occupazione del 2007, che già non erano granché perché erano intorno al 6-7%. Comunque quei lavori non ci sono più, bisogna andare in nuovi settori ad alta intensità di lavoro, ristrutturare le scuole. Io lo scrivo, non l'ho preso dai quotidiani che citano Renzi ieri, lo scrivo da alcuni anni. Ristrutturare le scuole sarebbe un settore ad alta intensità di lavoro che produce PIL, produce valore aggiunto. Non è che il PIL sia soltanto nel produrre bicchieri di plastica o nuovi tipi di microfono. Se il rischio di una scuola viene ridotto dal 30% a zero, quello diventa in qualche modo PIL, ha creato lavoro il farlo, ha creato valore aggiunto. Come questi ce ne sono molti, molti altri, un po' in tutto il nel vasto ambito delle cose che ci sarebbero da fare. E c'è su tutto questo, incombe su tutto questo, e concludo, la questione delle lezioni non apprese. Le lezioni non apprese sono anzitutto quelle dei governanti europei. I governanti europei, a cominciare da quelli tedeschi, non parliamo di quelli italiani, francesi, per carità, anche quelli, non hanno imparato nulla dal 1919. Il 1919 è l'anno in cui si firma il Trattato di Versailles e il maggiore economista, allora non era ancora così famoso, ma quello che sarebbe poi diventato, lo considerano molti, il maggiore economista del secolo, cioè John Maynard Keynes, pubblica nel giro di pochi mesi un librettino fittissimo di dati e di numeri in cui parla delle conseguenze economiche della pace. Perché ha scritto quello? Perché lui faceva parte della commissione interalleata che con i tedeschi doveva trattare la riparazione che la Germania doveva, come nazione sconfitta, doveva ai paesi vincitori. E Keynes nota come le riparazioni imposte alla Germania siano di entità tale da risultare semplicemente inumane, usa questo termine. Nessuno, anche quali che siano le colpe dei tedeschi, non è possibile che un'intera nazione siano inflitte privazioni di questo genere, poiché le conseguenze sul piano politico, morale, civile e sociale potrebbero essere terribili. Le conseguenze del 1919 sono state il 1933, l'ascesa di Hitler, che ha precisamente questi motivi: troppi anni di austerità, una popolazione demotivata, arrabbiata, frustrata in ogni modo, perché non c'era lavoro, perché non c'erano, le pensioni erano state tagliate, perché non si riusciva più a campare, si è buttata nelle braccia di Hitler. La consegna di poteri a Hitler è un fatto perfettamente costituzionale. L'assemblea il Parlamento di Weimar, di quella che era ancora la Repubblica di Weimar, nel marzo del 1933, dopo le elezioni, ha votato compattamente, a forte maggioranza, la consegna, la nomina di Hitler cancelliere e la possibilità di usare un articolo della Costituzione di Weimar per un colpo di Stato. Ma le radici sono le austerità delle riparazioni imposte dai inglesi e francesi. I francesi erano particolarmente cattivi da questo punto di vista, americani eccetera, assurde, che hanno umiliato un intero popolo, l'hanno spinto sulla strada delle rivendicazioni, ci hanno pugnalato la schiena, noi dobbiamo reagire, che è stato uno dei grandi slogan di Hitler e così via. Dall'austerità, dai suoi terribili fallimenti di questi 5-6 anni, i governanti europei non hanno imparato nulla. Qualcuno vuol provare a svegliarli, sarebbe forse ora di farlo. Grazie.
Io ringrazio una volta di più il professor Gallino per il suo intervento, che ci ha dato una visione abbastanza chiara di quella che è la situazione. Una visione che effettivamente richiede a questo punto, perché non sono le analisi che mancano, manca la politica, manca la discussione e purtroppo in questo paese si litiga molto ma non si discute abbastanza, perché se uno scambia il dibattito pubblico con le comparsate che fanno taluni esponenti politici e anche esponenti dell'Accademia, per la verità, in certe trasmissioni televisive, allora siamo belle che fritti. Se invece esistesse ancora una volontà di confrontarsi a livello territoriale, perché in quei circoli di discussione a cui lei faceva riferimento, che esistevano a Torino, che esistevano a Milano, che hanno prodotto alcune delle stagioni più importanti della nostra vita comune, perché effettivamente una delle operazioni più importanti politicamente, quella del centro-sinistra, il primo centro-sinistra, quella degli anni 60, fu il prodotto di una lunga incubazione, forse persino troppo lunga, e di una lunga discussione che poté avviare una stagione riformista, anche se piena di errori, di contraddizioni, incompiuta per certi versi, e che però nasceva da questo tipo di discussione. Per cui o la politica oggi predilige tempi troppo brevi, e questo è anche possibile, oppure si è perso il gusto del dibattito sostituendolo con quello dell'invettiva e della demonizzazione. Da questo punto di vista credo il lavoro da fare è ancora molto. Io vorrei ricordare che questo è il penultimo appuntamento del nostro corso di quest'anno, l'ultimo sarà sabato 10 maggio, sempre qui, sempre alla stessa ora. Interverrà padre Giacomo Costa della Compagnia di Gesù, che è il direttore di aggiornamenti sociali, e presenterà gli editoriali, la raccolta degli editoriali che lui è andato pubblicando da quando ha assunto la guida del mensile, rilevando padre Sorge 5 anni fa, in modo tale da poter avere un quadro complessivo di quelli che sono i suoi interventi sulla comunicazione fra società e chiesa, anche alla luce evidentemente dell'attuale pontificato di Papa Francesco. Grazie a tutti, grazie al professor Gallino, arrivederci.